Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Io non so quanti di voi hanno letto da bambini il giornalino di Gianni Burrasca. Quelli della mia generazione, qualcuno che l'ha letto, ci sarà di sicuro. I giovani probabilmente non più. Libro per l'infanzia tra i più famosi, che due o tre generazioni, dalla fine dell'Ottocento in poi. A un certo punto Gianni Burrasca è in collegio e siccome sono in rotta i collegiali con la direzione del collegio, a un certo momento Giannino viene scoperto che ha scritto sul muro «Abbasso i piani». La direzione del collegio lo scopre e gli chiede chi sarebbero questi piani. E lui, che non manca di presenza di spirito, risponde «Federico Barbarossa, il generale Ardessi» e così via. Nell'Italia di fine 800 era ovvio che la nostra storia nazionale era fatta di resistenza a oppressori stranieri, e tra quegli oppressori stranieri da cui gli italiani faticosamente si erano liberati, un posto di primissimo piano spettava appunto all'imperatore Federico Barbarossa. Il modo in cui, dopo il Risorgimento, l'Italia ha dovuto inventarsi la storia nazionale e ha scelto certi momenti come momenti cruciali di cui essere orgogliosi, ecco, è tutta una storia importante, anche quella del nostro passato, è l'invenzione o perlomeno la costruzione di un passato nazionale. E in quel passato nazionale l'epopea dei comuni che si erano uniti per combattere appunto lo straniero, l'oppressore straniero, aveva un ruolo centrale. Poi volendo sul Barbarossa e la Resa Lombarda si sono fatte anche altre strumentalizzazioni politiche in altri momenti, ma su questo non ci soffermeremo. Cosa c'è di vera? Qualcosa c'è, ma non tutto. In realtà, come in molte vicende della storia d'Italia, quando uno va a vedere nel concreto si scopre che le cose erano molto più complicate di così e che il nostro paese, tanto per cambiare, era molto più diviso di quanto uno non potrebbe credere in base a una certa oleografia risorgimentale. Cosa succede davvero, per quanto sembra a noi medievisti oggi di aver capito? Che poi su certe cose può anche darsi che ci sbagliamo e che in futuro saremo smentiti, ma grosso modo l'idea che ci si può fare in base a quello che sappiamo oggi è questa. L'incontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani, ma diciamo meglio i comuni lombardi, essendo che all'epoca si chiamava Lombardia, l'intera pianura padana, da Susa fino al Veneto, l'incontro tra Barbarossa e i comuni lombardi comincia quando per la prima volta il re di Germania, Federico di Svevia, appunto, soprannominato Barbarossa, si affaccia al Brennero. È l'autunno del 1154. È un giovane re, questo re di Germania, che sta venendo in Italia perché da molto tempo si dà per scontato che chi è re di Germania ha anche diritto a essere re d'Italia. Questo giovane re di Germania, che è stato incoronato in Germania re, adesso viene in Italia perché deve andare a Pavia a farsi incoronare re d'Italia. Poi procederà fino a Roma, dove il Papa lo incoronerà per la terza volta, stavolta lo incoronerà imperatore. Questo sistema per cui esistono due regni, diversissimi tra loro, abitati da popoli diversi, che però hanno un unico sovrano. E quest'unico sovrano ha anche il diritto di chiamarsi imperatore, è quello che rimane del vecchio impero costruito da Carlo Magno secoli prima. Certi pezzi di quell'impero si sono separati, il Regno di Francia, rimandano i due regni di Germania e di Italia. Dunque, la prima cosa che deve essere chiara è che l'imperatore Federico è re d'Italia ed è il legittimo re d'Italia. E quando arriva in Italia si aspetta che tutto quel paese lo accolga come il suo legittimo re. Cosa che effettivamente accade. Il paese non può fare altro che riconoscere che lui è il suo re. Ma questo giovane re, che come vedremo è un uomo del suo tempo, cioè di una generazione giovane che ha un sacco di idee in testa e che vuole cambiare il mondo, deve però fare i conti con la realtà appunto di un regno italico che, come lui sa benissimo, è diverso e sarà più difficile da governare rispetto all'altro suo regno, il regno di Germania. Cosa sa Federico Barbarossa quando sceglie l'Italia per la prima volta di questo regno di cui si appresta a essere incoronato sovrano? Cosa sapeva e cosa pensava lui personalmente non ce l'ha raccontato. Però noi possiamo farci un'idea abbastanza chiara di cosa poteva pensare, di cosa si sapeva dell'Italia, della Lombardia, intorno al giovane re. Lo sappiamo per esempio perché abbiamo la testimonianza di un cronista che scrive in quegli anni, ed è un cronista eccezionale, si chiama Ottone di Frisinga, è un vescovo, vescovo di Frisinga, vescovo tedesco, è stato monaco cistercense, poi è diventato vescovo ed è zio del re. Ottone è uno di quei vescovi che sono tra i consiglieri più intimi dell'imperatore. Ma poi vedete, io chiamo ogni tanto re, ogni tanto imperatore, e la dannazione di studiare questi personaggi che hanno entrambi i titoli, naturalmente. Voi non vi farete confondere, è sempre di lui che parlare. Ottone è suo zio e scrive una cronaca delle imprese di suo nipote, l'imperatore, dei primi anni delle sue imprese. Ottone di Frisinga è poi morto nel 1158, la data non vi dirà niente, ma vuol dire molto prima della battaglia di Legnano, per esempio. Ottone non ha assistito alla grande rivolta dei comuni lombardi, alla nascita della Lega Lombarda, al disastro di Legnano, è morto molto prima. Però Ottone di Frisinga ha assistito alla prima discesa di suo nipote, l'imperatore, in Italia, l'ha raccontata nella sua cronaca, e si è fermato a descrivere questo strano paese. Ottone di Frisinga dice: i lombardi amano moltissimo la libertà. Questa parola, libertà, si vede in latino, libertas. Questa parola faceva parte del lessico politico del Medioevo, già da tempo. Un po' di tempo prima c'era stata la grande riforma ecclesiastica, la lotta per le investiture, e lì circolava uno slogan che era libertà della Chiesa, libertas ecclesiae, che voleva dire niente intromissioni del potere politico nella vita della Chiesa. Quando Ottone dice che i lombardi amano moltissimo la libertà, vuol dire che amano governarsi da soli, senza che altri si intromettano dall'esterno. E si fanno governare, dice Ottone, si fanno governare da dei magistrati che eleggono loro stessi. Ottone sta descrivendo per il suo pubblico tedesco il fenomeno dei comuni italiani. Sta descrivendo cioè il fatto che non solo la Lombardia è una terra di città, ci sono tante città, agli occhi di tedesco c'è una quantità di città sconvolgente, anche in Germania ci sono le città, ma ce n'è una ogni tanto, lontane una dall'altra, e contano poco, e sono sottomesse ai loro principi, ai loro vescovi. L'Italia è un paese pieno di città, dovunque ci sono città, una vicina all'altra, non c'è un contadino italiano che in una giornata di cammino non possa arrivare a una città, a vendere le sue cose al mercato, o a rivolgersi a un avvocato per far causa a qualcuno. Le città sono onnipresenti e hanno preso l'abitudine di governarsi da sole. Questo è il comune, che quindi non è sinonimo, scusate se mi fermo su questo dettaglio, comune non è sinonimo di città. La città è la città, in espansione, tipo Stefano. Le città sono piene di immigrati, piene di cantieri. Si costruiscono nuovi quartieri, anche al di fuori delle vecchie mura romane. Si buttano giù le vecchie chiese del tempo dei Longobardi o di Carlo Magno per costruirle nuove, più grandi, più belle. Girano un sacco di soldi. Questa è la città. Il comune significa che gli abitanti di queste città si sono organizzati per governarsi da soli. Si sono organizzati per governarsi da soli eleggendo dei rappresentanti, dei magistrati. e li chiamano consoli. E li chiamano consoli perché hanno letto ovviamente il Tito Livio e il Sallustio, che anche Roma era stata una città che si governava da sola e si governava eleggendo ogni anno dei consoli. Dottore di Fisinga descrive questo per il suo pubblico tedesco e dice: non è un caso che li chiamino consoli quelli che li governano, e non imperantes, dice in latino. Cosa sta dicendo? Provo a spiegarmi. Voi immaginate un vescovo e cronista del XII secolo che ha imparato il latino praticamente con latte materno, ha imparato a scrivere contemporaneamente a imparare il latino, come tutti gli intellettuali di quell'epoca, ha imparato a pensare in latino. Sa cosa voglio dire le parole. E sa che quando si ha un imperator si ha qualcuno che ti comanda. Ma consules, questi consoli, come i lombardi chiamano quelli a cui accettano volontariamente di ubbidire e li eleggono loro ogni anno. Dottore, sa benissimo che la parola console viene direttamente dal verbo che significa consigliare. E trova affascinante questa cosa. Questi lombardi non vogliono uno che impera su di loro. Eleggono delle persone che diano dei consigli. E questo perché amano moltissimo la libertà, cioè governarsi da soli. Dopodiché Ottone dice: sono potentissimi questi. Questa è la cosa sbalorditiva. In Germania, vedete, ogni città ubbidisce al suo duca, al suo vescovo, non si sognerebbe di andare a comandare chi arriva in campagna. In Lombardia no. In Lombardia ogni città non si accontenta di governarsi, ma ha conquistato il territorio del cuore. Ottone dice: in un paese così grande si fa fatica a trovare un principe o un nobile che non sia costretto a obbedire alla sua città. Anche la campagna obbedisce alle città. E come mai? Sono fortissimi, dice Ottone. Qui, come dire, il suo dono oscilla tra l'ammirazione e il disgusto. Perché che queste città siano fortissime, capite, fortissime militarmente, cioè non sono solo pieni di soldi, ma mettono in campo eserciti formidabili. Milano può mettere in campo 1.000 cavalieri. A voi oggi non so se è una cifra sbalorditiva, abituati agli eserciti moderni, ma un cavaliere rappresentava un costo molto considerevole. In Germania, per avere un cavaliere coperto di ferro, con i suoi cavalli da guerra addestrati al combattimento, che costavano l'uno come una Ferrari, in Germania, per avere un cavaliere, ci volevano diversi villaggi contadini che lavoravano per mantenerlo. Un imperatore in Germania, quando era riuscito a reclutare 2.000 cavalieri, aveva un grande esercito. In Italia, ogni città mette in campo tranquillamente centinaia di cavalieri. Milano da sola ne mette in campo 1.000. Come si spiega questa cosa? Vediamo, ve lo dico come la spieghiamo noi o come la spiegava Ottone? Come la spieghiamo noi? Ma è quasi la stessa cosa, cambia solo un po' il tono. In queste città, dove vivono tanti nobili signori, che sono molto simili ai nobili tedeschi o francesi, hanno le loro terre in campagna, i loro castelli, però vivono in città e si sentono membri della comunità cittadina, perché il comune è questo, è una comunità. E l'idea che tutti quelli che abitano dentro questa città hanno interessi comuni e devono essere solidali. E ci sono anche tanti nobili abituati al combattimento a cavallo e che però stanno in città. I nobili tedeschi sono tutti in campagna, in mezzo ai loro contadini, ai loro castelli. In Italia tanti nobili stanno in città, ma non è solo questo. È che gli abitanti delle città questi nobili li ammirano e il loro stile di vita. Avere le armi, i cavalli, addestrarsi, fare sport, che sport, il torneo, che assomiglia molto alla guerra. Tanto mi si può usare la pelle nel torneo, se non si sta attenti. Questo fare feste, giochi d'arme, tornei, appunto, giostre, questo stile di vita lo ammirano tutti. E queste città sono piene di mercanti che fanno un sacco di soldi, col commercio, con gli appalti, la riscossione delle imposte, la gestione delle terre del clero. Ma poi il loro sogno è che mio figlio diventi un cavaliere anche lui. A mio figlio compro le armi, i cavalli, lo abituo a un'altra vita, lo abituo a una vita da nobile. chiunque ha dei soldi, qui diventa un cavaliere. In Germania, che è una società rurale molto più statica, intanto c'è molta meno gente che fa i soldi. E poi comunque in Germania è ovvio che i cavalieri sono un'aristocrazia ereditaria. In Germania è difficile che diventi cavaliere uno che non è figlio di cavaliere. Sono quelle famiglie lì. Il re Federico, Barbarossa, farà anche una legge per fermare questa cosa. Per essere armato cavaliere bisogna essere figli di cavaliere. I villani, Zappolone. E i mercanti ce ne pochi in Germania. E comunque sono villani di te. In Italia i mercanti diventano cavalieri. E Ottone di Frisinga lo sa. E sa benissimo che è per questo che queste città sono forti. E dice più o meno così. Dice, per avere i mezzi per opprimere i loro vicini, non disdegnano di ammettere tutte le occupazioni liberali e al governo della città e alla cavalleria, gente che lavora con le mani. E la gente spregevole che tutti gli altri popoli tengono lontani come la peste da tutti gli incarichi importanti. Lei invece fa più. Uno che ha fatto i soldi e ha ancora le mani sporche del suo traffico in bottega può diventare un cavaliere. Ottone lo provi disgustoso e tuttavia non può non dire per quello che sono così forte. E poi dice ancora una cosa importantissima per capire, qui stiamo parlando noi, il ciclo si intitola La forza delle idee. Dietro al conflitto tra il Barbarossa e i comuni ci sono delle idee. E quello che sottolinea Ottone di Frisinga è questa. Questi si vantano di essere come gli antichi romani. Ci sarà stato che è nel loro consoli, come la Repubblica Romana. Ma Roma non è stata sempre una repubblica. Dopo Roma è diventata un impero. E la grandezza di Roma è quella dell'impero romano. E l'impero romano ha insegnato che la legge, l'ordine, il benessere derivano dall'imperatore. E questi lombardi che si vantano di essere come gli antichi romani, in realtà sono come i barbari. Perché l'autorità dell'imperatore non la riconoscono, a meno che non siano costretti. Ottone ha conosciuto soltanto l'inizio, le prime vedute del Barbarossa in Italia, quando nessuno ha fatto opposizione. Ma nessuno ha fatto opposizione perché l'imperatore è venuto con 1.000 o 2.000 cavalieri. E di fronte a questo nessuno ha osato battere ciglio. E Ottone lo sa benissimo. Loro, se l'imperatore venisse senza essere accompagnato da un esercito, non riconoscerebbero la sua autorità. Perciò sono barbari e non romani. Il fatto è che Barbarossa e gli uomini intorno a lui hanno l'idea che l'impero deve riuscire a contare qualcosa di più di quello che contava in passato. È per questo che è importante fare riferimento all'antica Roma, al diritto romano, perché l'impero esce da una lunga fase in cui effettivamente contava molto poco. Ecco, introduciamo questo tema un minimo di cronologia. Siamo nel XII secolo, d'accordo? A cavallo dell'anno 1000, non soltanto il potere dell'imperatore, ma quello anche degli altri re in Europa ha toccato un livello molto basso. Era un'epoca in cui la crescita economica medievale è appena cominciata, soldi ne giravano abbastanza pochi, parlo del X-XI secolo, e i sovrani non avevano grandi mezzi, non avevano funzionari, non avevano una burocrazia, non controllavano il territorio, erano figure nominali. Un imperatore, certo, era una figura sacra. Quando passava, accompagnato preferibilmente da 1.000 cavalieri, tutti erano pronti a ubbidirgli e pagargli delle contribuzioni se le chiedeva, ma quando non era sul posto, l'imperatore era come se non ci fosse. Il potere lo gestivano i signori locali, i principi, i vescovi, i comuni. E il predecessore del Barbarossa trovavano che andava bene così. Quando in Italia si formano i comuni e quindi gli abitanti delle città cominciano a governarsi da soli, anziché ubbidire ai loro vescovi, per esempio, quando gli imperatori vengono in Italia, Apparentemente non è cambiato niente, un imperatore viene in Italia, sto parlando dei predecessori del Barbarossa, è chiaro, viene in Italia per andare a Roma a farsi incoronare dal Papa e dopo un po' passa, tutti lo accolgono con piacere e funziona tutto e chiede contribuzioni e la gente paga volentieri, quindi apparentemente va tutto bene, però in ogni città dove passa arrivano i cittadini organizzati e gli dicono, sai, è qui. Abbiamo certe buone usanze e ci piacerebbe molto che tu le confermassi. Se discutessero un po' su quali erano queste buone usanze, non lo sappiamo, perché le conferme dell'imperatore sono sempre molto generiche. Per via della fedeltà che gli abitanti di ci hanno sempre prestato e che di sicuro ci presteranno anche in futuro, noi confermiamo tutte le loro buone usanze e così via. Ogni tanto si parla anche di libertas, gli concediamo la loro libertà. Le buone usanze, la libertà, vogliono dire, quei cittadini si governano da soli. Non è che vogliono essere fuori dall'impero, e sia chiaro. Certo che siamo dentro l'impero e siamo contentissimi. Quella volta nella vita che l'imperatore passa di qua, perfino di pagargli qualcosa. E lo onoriamo profondamente, il nostro imperatore. Poi se ne va. E noi continuiamo a governarci da soli come prima. Fino al Barbarossa andava bene a tutti. Ma al tempo del Barbarossa stanno cambiando delle cose. Al tempo del Barbarossa, cosa volete? Sarà l'economia che cresce. Ci sono tanti più soldi che girano e molto arriva anche al re, che c'è il sovrano, attraverso i capelli. Ecco, alla fine, i sovrani di quell'epoca, i coetanei di Federico Barbarossa, i re di Francia, d'Inghilterra, d'Aragona di quell'epoca, hanno più mezzi di prima e lo sanno. E non si accontentano più di un ruolo puramente nominale, sacrale. In tutta Europa i re stanno cominciando a cercare di governare davvero il territorio. Cosa vuol dire governare davvero? Supponiamo. Quel vescovo o quella città hanno preso l'abitudine di battere moneta. D'ora in poi nessuno batte moneta senza il permesso dell'imperatore. Non ci sono da tanto tempo tribunali con giudici nominati dall'imperatore. La gente si è abituata che quando devo far causa a qualcuno mi metto d'accordo con l'avversario e cerchiamo degli arbitri che decidano e ci impegniamo ad accettare la loro sentenza, perché tribunali pubblici non ce ne sono. Una delle cose che fanno i comuni italiani quando si formano è anche di dire: no, d'ora in poi saranno i nostri consoli che giudicheranno i processi, le cause e così via. Dovete venire dai consoli quando volete far causa a qualcuno. E meno che mai i sovrani erano in grado di mantenere l'ordine pubblico ovunque. Signori, le città si armavano, si difendevano da soli, costruivano mura, castelli. Ecco, adesso tutto questo sta un po' cambiando. Un po' in tutta Europa i re cominciano a dire appunto la moneta è la base, quello che ha il mio permesso. Nomino dei giudici sul territorio, perché chi vuole far causa possa andare dal giudice del re. Controllo io le mura cittadine, le fortificazioni. E piazzo dei miei funzionari un po' dappertutto per trasmettere la mia volontà al popolo. Non ci deve essere più bisogno che arrivi più di persona per essere obbedito. Devo avere una rete di funzionari. E siccome tutto questo costerà, dovrete anche pagare delle tasse. Non solo quando passo io personalmente, ma regolarmente tutti gli anni ai miei funzionari. È una grande novità del XII secolo che sconvolge profondamente un mondo dove, cosa vi stupirà, ma l'idea di dover pagare delle tasse a me sembrava particolarmente ripugnante. Nessuno si immaginava una cosa del genere. Ma del resto, che nel XII secolo c'è questa grande novità che la gente reagisce male, lo siete tutti, perché immagino che tutti voi abbiate avuto occasione nella vita, tutti, quasi tutti, molti di voi. Di vedere un film di Robin Hood o un cartone animato di Robin Hood, e quindi avete tutti presente il cattivo Re Giovanni. Perché è cattivo il Re Giovanni? Perché fa pagare le tasse alla gente. Chi riscuote le tasse? Lo sceriffo di Nottingham, e cioè un funzionario che il re ha collocato in quella città, e in ogni città c'è uno sceriffo, negli altri re si chiamano in altri modi, ma quello che conta è che la gente si trova di fronte a questa cosa e inaspettata e sgradevolissima. C'è un funzionario del re a poca distanza e ogni anno riscuote le tasse. Ergo, il re non capiva. Ma questo sta succedendo dappertutto. E questo, grosso modo, è il programma che il Barossa vorrebbe provare a imporre nel suo regno di... Faccio una piccola parentesi, proprio perché siamo impegnati a sottolineare il tema della comunità, dell'appartenenza. Queste reazioni negative nei confronti di re che all'improvviso si mettono in testa di farsi ubbidire da quello e di riscuotere delle tasse sono generali all'inizio. Col tempo però la gente si abituerà. E col tempo fuori d'Italia i regni diventeranno delle realtà in cui la gente in qualche misura si identifica. Il re è sempre una figura sacrale che racconta alla gente di essere stato messo lì da Dio. Poi non tutti ci credono, ci sono anche altre versioni perché esistono i re, meno lusinghiere di quella, però la propaganda ufficiale invece dice che il re è benedetto da Dio e rappresenta la sua autorità. E comunque col tempo in Europa noi vediamo che la gente comincia, in Francia, in Inghilterra, a pensarsi come un suddito del re. Anche questa è un'identità, anche questa è un'appartenenza. In Francia, in Inghilterra, alla fine del Medioevo, anche la gente comune, anche gli artigiani, anche i contadini, sanno di essere non soltanto dei cristiani, che è la principale identità che tutti i loro antenati avrebbero sempre messo come prima, ma sanno di essere dei francesi o degli inglesi, dei sudditi del re e, in un certo senso, dei cittadini del regno. Ho capito bene. All'epoca del Barbarossa questa cosa non è ancora cominciata, costa appena cominciare. Succederà anche in Italia, dipende dal successo che riuscirà ad avere il Barbarossa. Ora, abbiamo detto, agli occhi dell'entourage dell'imperatore l'Italia è uno strano paese, anche abbastanza inquietante. Però rimane il fatto che quando il Barbarossa scende in Italia con l'idea di provare a imporre qualcosa di nuovo, cioè un minimo di apparato statale funzionante, non incontra tanta ostilità. Perché anche in Italia ci sono molti che stanno cominciando a ragionare sul fatto che l'autonomia totale che i comuni cittadini si sono presi ha anche dei rischi, comporta anche degli aspetti negativi. Prima di venire in Italia, il Barbarossa nel 1153, l'anno prima, ha celebrato una grande dieta, una grande assemblea a Costanza. E in quella grande assemblea a Costanza, in Germania, sono arrivati anche gli ambasciatori di molti comuni italiani. Sono arrivati gli ambasciatori di Pavia, di Como, di Lodi, a rendere omaggio al nuovo re d'Italia, non ancora incoronato, ma è già il nostro re. E soprattutto questi ambasciatori delle città lombarde sono venuti a dire che loro sono contenti che l'imperatore venga in Italia a rimettere un po' d'ordine, perché in Italia la situazione sta degenerando e le città che sono i padroni dei poteri e che hanno conquistato il loro territorio e adesso si stanno combattendo fra loro. Capite? Ogni città tende a espandersi, sottomettere signori locali, occupare castelli, occupare ponti, guadi, passaggi stradali importanti che per i nostri mercanti servono, e non si finisce mai di espandere. Ogni città, dopo aver sottomesso il territorio circostante, è andata a sbattere in un'altra città. Ci sono città che per generazioni si combattono. Bergamo e Brescia, per esempio. Ci sono loro, noi ci siamo allargati e adesso siamo andati a sbattere nei bresciani, che si stanno allargando anche loro e vogliono venire qua. E in certi casi sono città più o meno della stessa forza, non cresce più forte di Bergamo all'epoca, ma comunque. Però c'è una città così forte che nessun'altra può resistere alla sua espansione. Ed è ovviamente Milano. Milano è un grande metropoli, una città straricca, strapotente anche dal punto di vista militare. E chi cerca di fare concorrenza a Milano se ne pente. Ci sono piccole città che si sono illuse di poter negare ai milanesi quelle cose giustissime che i milanesi chiedono, tipo quando passiamo dalle vostre parti, i nostri mercanti non pagano pedaggio da voi. E quando noi dobbiamo fare una guerra, voi vi mettete dalla nostra parte. Lodi ha provato a dire di no. 1111, 2010, si sciolgono Lodi. Como ha provato a dire di no. Como è importante, controlla la strada per andare in Germania. E Como ha provato a dire di no. Como è un po' più forte di Lodi, ha resistito per qualche anno, poi finalmente i milanesi la assediano, la prendono 1127 e la radono al suolo. Gli abitanti di Como vengono dispersi, la città distrutta. A Pavia non è successo, ma quelli di Pavia stanno aspettando il loro turno. Ecco perché alla dieta di Costanza arrivano gli ambasciatori di Lodi, di Pavia, di Como, a dire all'imperatore: il tuo regno d'Italia è pronto, aspettiamo che tu venga a riportare la pace e l'ordine. I milanesi non sono venuti a dieta di Costanza. Federico manda un inviato, sentire un po' come questa storia, i milanesi non vogliono ascoltare. A questo punto, quando Federico scende in Italia nel 1154, ha chiarissimo che quasi tutto il suo regno è contento che lui sia venuto, tranne questi milanesi arroganti. Di fronte al fatto che in realtà quasi tutta la Lombardia è contenta che sia venuto l'imperatore e accetta l'idea che l'imperatore rimetta un po' d'ordine, Milano per il momento decide che va bene, d'accordo, accettiamo anche noi. Dopotutto, cosa vuole l'imperatore? L'imperatore non vuole abolire i comuni, non vuole che le città non abbiano un po' di autogoverno, vuole soltanto che riconoscano sul serio la sua autorità. E leggete dei consoli? Va bene, ma poi gli confermo io. Quel po' di autorità che esercitano la tengono da me. I consoli sentenziano nei processi? Va bene, ma per i processi importanti metto anche in ogni città un mio giudice. E la gente potrà rivolgersi anche ai giudici dell'imperatore, non solo ai consoli del comune. Volete battere moneta? Se io vi do il permesso. 1156, quelli di Bergamo vanno dall'imperatore a chiedere il permesso di battere moneta. L'imperatore non concede. Siete fedeli, potete battere moneta, ma senza il mio permesso non potreste. Milano, dopo un po', decide che questa cosa non va bene. I milanesi non intendono accettare queste limitazioni alla loro autonomia. Insisto ancora su un fatto, perché è la cosa che può sembrare più strana a noi. Autonomia, non indipendenza. Nessun milanese dice noi rifiutiamo l'imperatore, siamo fuori dall'impero. Nemmeno concepibile. Noi stiamo dentro l'impero, come è ovvio. Ma vogliamo che l'imperatore, come hanno sempre fatto i suoi predecessori, circonosca la nostra libertà. E cioè, in sostanza, che noi gli impediamo solo formalmente. E per io penso, facciamo quello che vogliamo. Milano si ribella. E l'imperatore discende in Italia, 1158, assedia Milano una prima volta, Milano cede quasi subito, e il Barbarossa convoca un'altra grande assemblea, novembre del 58, a Roncalda. Sui manuali c'è questa cosa, no? La dieta di Roncalda, perché è così importante che c'è sui manuali scolastici? Perché a Roncalda l'imperatore non fa venire soltanto i rappresentanti delle città e dei principi, marchesi, conti, ma fa venire i professori di Bologna. Bologna c'è quello che col tempo si comincerà a chiamare l'Università di Bologna. In quel momento non è una realtà organizzata, semplicemente a Bologna ci sono tanti professori di diritto romano che danno lezioni private di diritto romano ad altissimo livello e da tutta Europa chi vuole fare carriera nell'amministrazione di un regno, chi vuole essere nominato giudice, viene a studiare a Bologna, sapendo che quando poi torni in Polonia, con una laurea a Bologna, otterrai immediatamente un incarico altissimo nel governo del Regno, perché sono pochissimi laureati chiaramente, no? Bologna è un grande centro di studio del diritto romano. Perché è importante per il Barbarossa? Appunto. Perché il diritto romano è il diritto degli imperatori. E nel diritto romano si trova il principio chiarissimo che ogni autorità deriva dall'imperatore. Questa è un'epoca di grande crescita, anche intellettuale. È un'epoca di grandi dibattiti, grandi discussioni, definizioni. Per secoli i re e gli imperatori hanno comandato senza che nessuno si preoccupasse di stabilire esattamente quali sono i loro poteri, quali sono le sfere che vanno riservate a loro. Gli ecclesiastici, le persone colte, sapevano parlare in teoria dello Stato. Non lo chiamavano così, ma lo chiamavano la res publica. Avevano chiaro che un sovrano ha delle responsabilità verso tutto il paese, verso tutta la collettività. Ma esattamente quali sono i limiti del potere del sovrano? Ai giuristi di Bologna, Barbarossa chiede questo: fatemi l'elenco delle cose che spettano a me. E l'elenco è lungo: le strade pubbliche, i corsi d'acqua, che sono anche quelli delle grandi strade che si usano per il commercio, i boschi, i pascoli pubblici, quelli che le comunità usano in comune, che non sono proprietà privata, tutto sotto la tutela del sovrano. La nomina di chiunque eserciti un potere, appunto, consoli e giudici dei comuni, li deve nominare l'imperatore. La moneta, fare leggi, tutto questo spetta solo al sovrano. E a lui spetta riscuotere le tasse, naturalmente. Di fronte a questo, Milano si ribella e comincia la guerra. Nei primi anni, le prime discese del Barbarossa sono state pacifiche, quasi tutto il paese più o meno volentieri era d'accordo con questa imposizione di un nuovo potere che mantenesse l'ordine, solo Milano non era d'accordo e adesso Milano si ribella. Da questo momento in poi, l'imperatore, per far riconoscere la sua autorità e il suo regno d'Italia, deve fare la guerra. Come si fa la guerra a quell'epoca? Si fa con piccoli eserciti, ve l'ho detto. L'imperatore, quando ha 2.000 cavalieri, ha un grosso esercito. 2.000 cavalieri, qualche migliaia di fanti, arcieri, balestrieri, ma quelli che contano sono i cavalieri, la forza d'urto. Un esercito così non è che può occupare un grande paese. Quando fai la guerra contro Milano, vuol dire che devi affamarli i milanesi, devi farli piangere di essersi ribellati. Poi prenderla questa città non sarà tanto facile, è un'immensa e difesa da mura e piena di combattenti, perché ogni cittadino in un comune è un combattente. Anche questa è la solidarietà della comunità cittadina. Non sono compagni mercenari. I cittadini, quando c'è da fare la guerra, combattono loro, tutti. I ritti a cavallo, tutti gli altri a piedi, ma tutti i cittadini diventano combattenti. Prendere Milano non sarà una cosa che faremo subito, ma intanto si devasta il suo territorio. La guerra si fa così. Sei forte, entri nel paese del nemico e cosa fai? Non dai fuoco alle capanne dei contadini, porti via il bestiame, tagli le viti, tagli gli alberi da frutta, gli fai rimpiangere di aver voluto la guerra. Ogni tanto si assedia una piccola guarnigione, un castello, lo si prende. E ogni tanto, quando si prende un castello, gli uomini che l'hanno difeso vengono poi impiccati o gli si tagliano le mani e i piedi. Perché? Perché si sono ribellati contro il loro legittimo sovrano. E il diritto romano dice che la lesa maestà è il più grave dei reati, merita la morte. Intanto, però, appunto, cambia un po' il clima in un paese dove non c'era l'abitudine a una guerra fatta in modo così feroce. Cominciano a circolare nuovi slogan, i nemici dell'imperatore mettono in giro nuovi slogan. Furor Teutonicus, la rabbia dei tedeschi. Salvo che gran parte dei lombardi stanno ancora con l'imperatore, forniscono cavalieri e sono ben contenti delle sue vittorie. Fino a quando nel 1162, dopo un anno di assedio, Milano si arrende. Milano si arrende e viene pulita. Gli abitanti hanno salva la vita, hanno 8 giorni di tempo per evacuare la città e portare via le loro cose. Poi la città, anche qui, viene rasa al suolo. Vengono rispettati soltanto i grandi monasteri, Sant'Ambrogio, il Duomo, però al Duomo decidono di abbattere comunque il campanile. Poi abbattendo il campanile caso sul Duomo, ecco di là. Dopo la distruzione, Liano è un deserto di rocce pulite, cioè non si piccano soltanto alcuni grandi monasteri o grandi chiese che sono stati rispettati. I milanesi che vanno ad attaccarsi in Campania, vadano dove vogliono, Milano non deve più esistere. Piccolo dettaglio, chi ha materialmente demolito Milano? Tutti gli altri lombardi, sì, ogni città è stato assegnato un quartiere, quelli di Pavia, Porta Tucidense, quelli di Vercelli e Novara, Porta Vercellina, quelli di Cremona, Porta Romana. Dipendono forse dal cielo, non mi pare che ma che è un caso. Allora, il Barbarossa del 1162 ha sconfitto e raso al suolo Milano, l'unica città, più potente di tutte, l'unica città che si è veramente opposta. Tutti gli altri sono consenzienti, sono d'accordo. L'imperatore ha vinto. E comincia il nuovo regime. Si cominciano a collocare in tutte le città dei giudici del re e dei funzionari del re, per capirci, degli sceriffi di Nottingham, che hanno le loro carceri, i loro tribunali e che fanno pagare le tasse. E che sono quasi tutti tedeschi. Qui, diciamo, cominciamo a doverci confrontare con il problema, appunto, risorgimentale, dell'elemento nazionale. Perché finora noi abbiamo visto che gran parte dei lombardi in realtà stanno con l'imperatore. Molti, magari non volentieri, ma molti, quelli di Pavia, quelli di Lodi, contentissimi. Ma qualche anno di governo incontrastato dell'imperatore comincia a tirare fuori qualche linea di frattura. L'imperatore usa troppo i suoi tedeschi. E l'imperatore stesso, in realtà, noi abbiamo dei scritti, delle lettere del Barbarossa, dove si vede che in realtà anche lui ha un po' in testa questa cosa, che questa ribellione, lui scrive in una lettera, non mi ricordo più a quale principe tedesco, questa ribellione dei Lombardi mirava a demolire, a distruggere il potere di noi tedeschi. Noi tedeschi che siamo il popolo imperiale, gli eredi di Roma, deteniamo la corona imperiale, il titolo imperiale, noi tedeschi. E questa rivolta voleva toglierci questo primato, ma noi li abbiamo stroncati. Il Barbarossa pensa così, i suoi funzionari collocati nelle città lombarde che riscuotono tasse sono troppo spesso tedeschi. Gli umori cambiano rapidamente. In tante città si comincia a chiedersi, ma abbiamo fatto bene a aiutare l'imperatore contro Milano? Ci mettono pochi anni per cambiare idea. 5 anni. Nel 1167 c'è una serie di riunioni tra i rappresentanti di varie città, compresa Bergamo. E alla fine, molte di queste città lombarde e venete decidono di creare un'associazione. È quella che noi chiamiamo la Lega Lombarda, 1167. Loro non la chiamano la Lega, eh? Loro la chiamano Societas, la società. La società stabilisce degli accordi di mutuo soccorso. È un salto di qualità molto grosso nella vita dei comuni italiani, perché capite qual è il punto? I comuni sono un fenomeno legato alla grande vitalità delle città italiane, dove ogni città si sente forte, è una comunità coesa, ha degli interessi comuni da difendere, elegge i suoi magistrati, fa la guerra a chi ci ostacola o ci dà fastidio. In questa prospettiva, ogni città pensa esclusivamente a se stessa. La patria è la mia città. Io sono cittadino di questa città e ho dei doveri esclusivamente verso questa mia comunità. Poi, vabbè, tutti hanno dei doveri verso la cristianità, la conquista della Terra Santa, ma la vera appartenenza è alla città. Quell'altra città a 30 chilometri, nemici, gente odiosa, gente che se sparisse dalla faccia della terra sarebbe molto meglio. Non che questa mentalità sparisca, questo rimarrà francese medioevo, rimarrà lo stesso, nonostante le leggi lombarde, basta pensare a Dante, no? Voi sapete che Dante è sempre una buona parola per Pisa, magari l'anno lo so che c'è, Vangelo, fossero dispersi dal mondo i genovesi, e così via. Questo rimane. E tuttavia queste città, di fronte alla sfida dell'imperatore e dei suoi tedeschi, tocca dirlo, questo elemento comincia a contare, queste città si inventano qualcosa che prima non esisteva, una solidarietà con degli accordi scritti, degli impegni. E il primo impegno è ricostruire Milano. In quel momento un'unica città rimane fedele all'imperatore, Pavia. Pavia, sapete, è la lente che dubbia del Regno Longobardo. E si considerava in un certo senso la capitale anche adesso del Regno Italico. Lì era stato incoronato l'imperatore. Pavia, e Pavia naturalmente anche la paura di Milano, che è vicina, troppo vicina. Ma in quel momento solo Pavia resta fuori dalla linea. Tutti gli altri sono d'accordo. Milano l'ha ricostruito. E l'imperatore lo sfidiamo. E così Milano viene ricostruita. Vedete che a Castello Sforzesco sono esposti quei fantastici bassorilievi di Porta Romana che vengono prodotti poco dopo a Milano e che raffigurano proprio la popolazione milanese e l'esercito della Lega che rientrano in Milano guidati dalle ottrine. E riscoppia una guerra dove appunto all'inizio solo Pavia sta ancora dalla parte dell'imperatore, tutte le altre città sono contro di lui. Si può cominciare ad avere davvero, qui si può cominciare ad avere l'impressione che questa sia una guerra dei Lombardi contro i tedeschi. E infatti la propaganda ci parte, come si fa la propaganda a quell'epoca, in tanti modi, con manifesti, lettere aperte o canzoni. Le canzoni sono importantissime, noi le chiamiamo poesie, diciamo le poesie dei trovatori, sono canzoni. Sono canzoni che circolano, che tutti ripetono, sono canzoni che all'epoca si scrivono di solito in lingua doc, in provenzale, perché in Italia, in genere, la gente lo capisce. E le canzoni ci si aspetta che siano scritte in provenzale. E ci sono canzoni provenzali, canzoni politiche, canzoni che invitano i Lombardi a stare attenti ai tedeschi. Lombardi, beus guardats, Lombardi, state bene attenti, teneteli lontani i tedeschi, vogliate già venia, non vogliate che vengano. E chi sono questi tedeschi? Sono gente, primo, che non si capisce quanto fa. Granoglas resetla, granocchie, sembra. E dire, Bruder Vas, dicendo Bruder Vas, l'Iran canza sembra, l'Afrano, quando si riuniscono con Kans e Rajas, come cani arrabbiati. E dunque, questi tedeschi, volete che comandino su di voi? C'è grande entusiasmo per questa guerra, nonostante si prospetti di nuovo una guerra, ma che cosa? Crudele. C'è grande entusiasmo anche perché, sapete, al tempo della lotta per le investiture, il Papa e l'imperatore avevano litigato furiosamente. Poi c'è stata un'epoca di calma in cui hanno imparato a collaborare un po' di più. Lo stesso Barbarossa, la prima volta che è venuto in Italia, è andato a Roma, ha dato una mano al Papa a eliminare certi eretici, certi conservatori. A pasta buona il comune di Roma, che non pretendesse di imporsi al suo vescovo il Papa, e dunque c'è stato un periodo buono, ma adesso cambia di nuovo. Viene eletto un Papa, Alessandro III, che ha idee sue sul fatto che il Papa non deve essere subalterno all'imperatore, e che l'imperatore non deve pretendere troppo, e quindi questo fatto che i Lombardi si sono ribellati contro l'imperatore, a Papa Alessandro non gli dispiace mica troppo. Si arriva a un litigio violento, elezioni di un antipapa, scomunica dell'imperatore. Papa Alessandro non nasconde più il suo appoggio aperto alle città lombarde, alle città della società che stanno combattendo l'imperatore. Le città della società decidono di fargli un regalo al Papa. Creano una nuova città dedicata a lui. In un angolo di Lombardia, tra il Tanaro e la Gormida, dove esistevano vaste foreste che appartenevano all'imperatore, quando l'imperatore andava a caccia. Adesso i Lombardi rasano al suolo un pezzo di queste foreste, costruiscono una nuova città, obbligano tutti i contadini e i cavalieri di quelle campagne ad andare a vivere in questa nuova città, che viene prontamente toccata dal vescovo, da Papa Alessandro, e che viene chiamata in suo onore Alessandria. E ogni anno, o quasi ogni anno, l'imperatore viene in Italia a fare la guerra contro i Lombardi, ripeto. E anche qui, voi capite, non solo la guerra non può avere un grande orizzonte se tu hai 1.000 o 2.000 cavalieri. Cosa fai? Segni una città? Sì, non fai nient'altro, se ti devi assediare Brescia, assedierai Brescia. Quanto ci vorrà? Mesi e mesi. Se va bene la prendi. Se non va bene, arriva l'autunno, tu sei sceso dalla Germania in primavera con i tuoi cavalieri reclutati in Germania. Ogni vescovo, ogni principe tedesco ha messo a disposizione un certo numero dei suoi vassalli, i quali devono aver voglia di venire, però, e bisogna pagarli naturalmente. E comunque vengono, ogni primavera i tedeschi si affacciano e scendono in Italia. E per qualche mese fanno la guerra, devastano un territorio, prendono un castello, assediano una città. Poi arriva l'autunno. Diventa molto più difficile andare a mangiare i cavalli. Diventa molto più difficile fare la guerra. Comincia a far freddo. La gente è venuta a fare a casa. I cavalieri tornano a casa, in Germania. Se ne parla la primavera prossima. Quindi voi capite che la guerra dura, dura a lungo. Nel 1174 l'imperatore assedia Alessandria. Che soddisfazione se prendiamo alla faccia del Papa. E invece non avrebbe. Si torna in Germania, ma nella primavera successiva, 75, si torna in Italia, un po' tardi. Prima che arrivi l'esercito tedesco, sono i Lombardi che hanno scatenato l'offensiva contro chi? Contro Pavia, naturalmente. Questa volta sono i Lombardi che devastano il territorio di Pavia, ammassano i contadini, portano via le vacche, tagliano le viti. L'esercito tedesco scende, va di nuovo ad assediare Alessandria, non ce la fa. Federico rientra su Pavia e stavolta decide di fermarsi in Italia. Non con tutto l'esercito, gran parte dei cavalieri comunque non gli viene nessuno, se fanno a casa, c'è cioè, Michele, ma sai, la palla non torna a casa. In questo paese schifoso. Tornano a casa, ma l'imperatore con un nucleo rimane a Pavia, dove sono i suoi più cari amici. E nel frattempo anche qualche altra città, quelli di Como, ci hanno ripensato, hanno deciso che tutto sommato preferirebbero che vincesse l'imperatore. E dunque l'imperatore questa volta passa l'inverno in Italia, tra il 75 e il 76. Passa l'inverno in Italia. C'è qualche negoziato, poi i Lombardi, che sono un po' spaventati vedendo che è rimasto e che vuole intendere qualcosa di grosso. C'è qualche negoziato, ma non arrivano a niente. E il Barbarossa organizza un nuovo esercito che l'anno prossimo verrà a raggiungere. Al comando dell'arcivescovo di Colonia, i grandi vescovi tedeschi, fedeli servitori dell'imperatore, erano anche gente che sapeva fare la guerra. Nella primavera del 76, un nuovo grande esercito tedesco, stavolta più di 2.000 cavalieri, 2.500-3.000, mai stati così tanti. Scende questo esercito, parte dalla Renania dopo Pasqua, ai primi di maggio è andato di Costanza, a fine maggio è sui passi alpini. A quel punto Federico, che era rimasto a Pavia con quel po' di cavalleria tedesca che aveva ancora con sé durante l'inverno, si muove anche lui, va a Como, dove si incontra quel grande esercito che sta scendendo. A Pavia intanto si concentrano i suoi alleati italiani, che stanno aumentando, perché la notizia di questo grande esercito che sta arrivando fa paura. Così per esempio Tortona, che finora era assolutamente con la Lega, accetta di passare dalla parte dell'imperatore. E arrivano i principi italiani, Marchesi di Monferrato, i salli dell'imperatore, insomma a Pavia si concentra per la prima volta da anni un esercito lombardo fedele all'imperatore. E nel frattempo l'imperatore è a Como e si è riunito con l'esercito che è sceso dal Canton Ticino, attraverso Bellinzona, ed è arrivato lì. Se ne parla il Carducci, come sapete, no? Sta Federico, come sapete, come stanno vedendo le presentazioni, perché stiamo in scuola. Sta Federico, imperatore in Como. La notizia arriva a Milano, trova la costernazione. Sono lì i tedeschi. E a questo punto la situazione strategica è chiarissima. L'imperatore quest'anno sta facendo uno sforzo che non si è mai visto. E se i tedeschi a Como si riuniscono con i lombardi fedeli a Pavia, sarà una forza a cui nessuno potrà resistere. È per questo che di lì a poche settimane si combatte la battaglia di Legnano. Finora non vi ho mai parlato di battaglie. Anzi, vi ho detto espressamente che la guerra si fa devastando il paese, assediando castelli, assediando città, battaglie, ma niente battaglie. Perché i lombardi avrebbero dovuto avere il coraggio di sfidare l'imperatore a una battaglia campale, in campo aperto, noi contro di lui. Provo a dirgli quali sono le cose che giravano nella testa di gente dell'epoca e che spiega come mai, prima di mettere una battaglia campale, ci pensi tante volte. Primo, e questo vale per tutti in assoluto, chiunque vivesse a quell'epoca lo sa. Una guerra può durare anni, ci sono scaramucce, piccole vittorie, piccole sconfitte, anche grandi sconfitte. Ho assediato quella città e non l'ho presa. Va bene, niente di grave. Ma una battaglia campale è un'altra cosa. Una battaglia campale è un giudizio di Dio. Quel giorno un esercito vince e l'altro rischia di essere annientato. Quel giorno si vede chiaramente chi aveva ragione e stava dalla parte giusta. E chi è così sicuro di avere ragione e di avere Dio dalla sua parte? Proprio sicuro, sicuro, tanto che rischiamo questa dose di giocarci in 3 ore, anni di guerra. Poi nel loro caso specifico c'è anche altri. Noi lombardi il duello lo facciamo, sì, ma i tedeschi comunque sono un po' più bravi. Perché sono un po' più bravi? Perché i loro cavalieri sono tutti nobili. Proprio quello che è la debolezza della Germania, cioè che i suoi eserciti, reclutati solo fra la nobiltà delle campagne, sono per forza di cose non troppo numerosi, certo. Però ognuno di questi cavalieri tedeschi è un nobile, che è da quando era bambino che fa la guerra. È da quando era bambino che va a cavallo, che si esercita, che fa i tornei, e tutti i giorni si allena. Come dice un proverbio dell'epoca, un proverbio che riflette la mentalità della società nobiliare. Chi ha 8 anni non è ancora salito a cavallo, è buono solo per fare il prete. I nobili cominciano bambini e continuano tutta la vita, sono dei professionisti, super addestrati. Ora, anche i lombardi erano dei nobili, certo, che si addestrano anche loro, ma tanti dei cavalieri lombardi sono mercanti che hanno fatto i servi. E che si sono comprati le armi, i cavalli, hanno anche imparato a usarli. Ma non saranno mai allo stesso livello di quegli altri. E dunque la battaglia campale nel schiano? E poi c'è ancora un'altra cosa, che noi stiamo facendo la guerra all'imperatore, certo, che è, ricordiamocelo sempre, il nostro legittimo sovrano, scusami, 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 è solo lui che sta sbagliando a interpretare il suo ruolo e sta pretendendo delle cose ingiuste e contro un signore ingiusto che si può ribellarsi. Lo ammetterà anche Tommaso d'Aquino un secolo dopo, ma in battaglia rischi di ammazzarlo. È un po' diverso. Per tutti questi motivi di battaglia campale di noi non ce ne sta. Non ce ne sta. Per tutti questi motivi i milanesi e gli altri loro alleati della Lega a Milano sono arrivati quelli di Vercelli, quelli di Novara, quelli di Bergamo. Sono lì che si chiedono cosa dobbiamo fare. Federico sta in coma con i tedeschi. I suoi amici italiani stanno a Pavia. Verranno giù, si congiungeranno. Non lo possiamo permettere. Bisogna rischiare, anche rischiare una battaglia campale. E quando si viene a sapere che l'imperatore si è mosso da Como e sta scendendo, da Milano l'esercito della Lega esce e va a scavare le strade. Il 28 maggio Federico passa l'Olona e mette in campo a Cagliostro. E l'esercito della Lega, quella sera stessa, si accampa a Legnano. C'è una dozzina di chilometri tra i due eserciti. E il 29 maggio si combatte la battaglia di Legnano. Non è una battaglia che scoppi per caso, come dice. È molto importante quando si fa la storia militare capire che le battaglie in genere hanno C'è qualcuno che voleva fare qualcosa e qualcuno che voleva impedirlo. L'imperatore vuole passare, il milanese ha deciso di rischiare tutto per impedirlo. Dopodiché la battaglia invece scoppia un po' per caso, nel senso che i due eserciti si muovono in un terreno che all'epoca, se non è incredibile, era interamente coperto di boschi, e quindi non si vede niente. La cavalleria lombarda è all'avanguardia, dietro segue il grosso dell'esercito, forse 10.000 fanti. La cavalleria tira in tutte le città, anche da Piacenza, da Brescia, da Verona, ce ne tante, quasi quanto ne hanno i tedeschi. Fanteria invece è tutta milanese, le altre città hanno dato il meglio dei loro contingenti. Fanteria è tutta milanese, circa 10.000 uomini. I tedeschi sono soprattutto cavalleria, appunto, un po' di più, quella che hanno i leopardi, è molto più esperta. Cavalleria precede, in questo terreno dove non si vede niente, a un certo punto si incontrano. Si incontrano, cominciano a battersi, i lombardi vanno avanti, entusiasti, ma in realtà capiscono molto presto che non si vede tanto bene. I tedeschi sono più forti. La cavalleria lombarda viene rapidamente sconfitta, dispersa, messa in fuga. Nel frattempo la fanteria ovviamente si è fermata. Nelle battaglie medievali non è che si pensa che la fanteria serva a poco. Giusto quelli che hanno gli archi o le balestre, allora quelli all'inizio servono, si tira un po' contro il nemico, si fa qualche vittima, ma poi la battaglia è il combattimento dei cavalieri. Tutti danno per scontato che quando i cavalieri nostri hanno sconfitto i loro, chi se ne frega, la fanteria scappa poi. Mica sta ad aspettare di essere travolta dalla cavalleria vittoriosa. I milanesi o non fanno in tempo, allora tempo di arrivare addosso troppo presto, o davvero hanno pensato: no, dobbiamo comunque prepararci a resistere perché ci stiamo buttando tutto. Fatto sta che la fanteria milanese si schiera. Voi dovete immaginare appunto migliaia di uomini in fronte di qualche chilometro, in un terreno tutto fatto di boschi, campi, cervi, vigneti, fossati. E tutta questa fanteria che appoggiandosi il più possibile dove il terreno garantisce un minimo di difesa, con i loro scudi di legno piantati davanti, con le loro lunghe picche, anche quelle tenute con due braccia, addirittura piantate nel terreno. La fanteria deve stare ferma e difendersi, non si può muovere quando c'è la cavalleria nemica che gli gira intorno. L'unica speranza è di tenere duro stando fermi, non si può fare nient'altro. E il nemico, dopo aver disperso la cavalleria lombarda, si trova di fronte a questo schieramento della fanteria milanese e decide di attaccare. E lì non si attacca mai tutti insieme. L'esercito dell'epoca è diviso in tanti scaglioni e i comandanti sanno bene che quando la cavalleria carica, poi dopo un po' di tempo il cavallo non ce la fa più, è spompato e anche l'uomo comincia a essere stanco. Quindi si manda dentro un contingente, se ne tengono altri di riserva. Quando un contingente ha caricato e non è riuscito a sfondare, lo si tira indietro, che si riposassero un po', e si manda dentro qualcun altro. Quindi lungo tutta questa linea della fanteria milanese arrivano dentro le cariche dei contingenti tedeschi, 100, 200, 300 cavalieri vengono dentro. Se sfondassero arriverebbero gli altri, comincerebbero a scappare tutti e sarebbe finita. Non si sfondano. Beh, al centro della linea milanese, lo sapete, c'è il Carroccio, ci fa parte anche quello della mitologia risorgimentale, e che a volte nei vecchi quadri dell'Ottocento era raffigurato come un enorme carro. In realtà era un banalissimo carro contadino tirato da buoi. Quando non serviva lo tenevano nella sacrestia del Duomo, per capirci. E però c'è sopra un'asta con la bandiera del comune di Milano, molto alta. Le bandiere sono importantissime in combattimento, eh? Ogni scaglione di cavalieri infanti ha la sua bandiera, perché gli uomini nel combattimento con gli elmi che nascondono la vista, poi ci può essere la polvere, la pioggia, lei che con qualcosa, le urla, non capisci niente. Dov'è la nostra bandiera? Lì è dove devo stare io. È importantissimo, così come è importantissimo buttare giù la bandiera del nemico, prenderla. E quando un gruppo di cavalieri non vede più dov'è la sua bandiera, è molto difficile che resti a combattere. Tante bandiere sul carrozzo, la più importante di tutte, la più in alto di tutte. E e intorno al carroccio appunto queste migliaia di tanti ambassadori per tutto il giorno i tedeschi vengono lì e non sfondano mai, e ogni volta sono perdute. E alla fine fa tutto un esercito di cavalleria per qualche ora preoccupante, alla fine non ce la fa più, sono tutti scoppiati e a questo punto sono i lombardi che vengono avanti. E anche la cavalleria lombarda, che non era sterminata, semplicemente era scappata di tutti. Ma si erano fermati a un certo punto, e vedendo che la battaglia continua, tornano. E a questo punto loro sono presi, sono riposati, e la cavalleria dell'imperatore invece è spompata. E quando viene attaccata, sono i tedeschi che vanno in rotta disastrosamente, ed è lì naturalmente ci sono le perdite. In una di queste battaglie. Non è che ci fossero tanti morti della mischia. Ecco, dovete scordarvi tutte le battaglie che avete visto nei film tipo Il Signore degli Anelli. Allora, le due folle si corrono incontro, poi si mescolano e botte da orbi. Ecco, niente del genere. Dovete immaginare piuttosto un corteo e la linea dei poliziotti. Poliziotti sono lì, con i loro scudi e tutto quanto. Il corteo è lì, si guardano, si insultano. Si tirano pietre, poi ogni tanto la polizia carica, così funziona la battaglia medievale e gli altri vanno indietro. Certo, ci sono morti, feriti, anche lì, ma non tantissimi. Quando invece il nemico scappa, e dove si trova? L'esercito tedesco viene sparagliato. Il Barbarossa viene buttato giù da cavallo, sparisce, poi i suoi figli di sopraccanto riescono a nasconderlo, a proteggerlo, alla fine ritroverà anche lui ciò che resta del suo esercito il giorno dopo, non viene catturato, mentre potevano anche prendere, ma comunque fatto sta che l'esercito del Barbarossa ha smesso di esistere. E i lombardi saccheggiano l'accampamento dell'imperatore, ci trovano un bottino favoloso, prendono tutte le sue insegne. E nei giorni successivi pubblicano un bollettino della vittoria, che è un capolavoro politico, proprio in questo contesto in cui le città delle società si stanno giocando tutto sull'idea di una nuova solidarietà lombarda e italiana contro il potere straniero. E pazienza, se col potere straniero ci sono anche quei bastardi di Pavia, di Cortona, non importa, i veri italiani siamo noi. Su questo ci si gioca la partita della propaganda. Il collettivo della vittoria dei milanesi dice: abbiamo conseguito un glorioso trionfo contro l'imperatore. Il numero degli uccisi, degli aggregati, dei prigionieri è incalcolabile. Gli annegati perché li hanno eseguiti fino al Ticino. E lì prende tutti dentro. Abbiamo lo scudo dell'imperatore, la bandiera, la croce e la lancia. Nelle sue casse abbiamo trovato molto oro e argento e ci siamo impadroniti di un tale bottino che nessuno potrà mai calcolarlo in valore. Poi viene il tocco di genio. Tutte cose che non consideriamo nostre, ma vogliamo che appartengano in comune al signor Papa e agli italiani. D'altra parte, distribuiremo un bottino con tutti. È una vittoria comune. Legnano è una battaglia decisiva. Cosa vuol dire una battaglia decisiva? Una di quelle battaglie dopo le quali uno dice: vabbè, hai perso un esercito, reclutano un altro, ricomincia. No. Le battaglie decisive sono quelle per cui chi ha perso perde la voglia di continuare. I principi e i vescovi tedeschi non daranno più cavalieri all'imperatore per portarli a farsi ammazzare in Italia. L'imperatore stesso non può più giocarsi il suo prestigio al di là di questo. Sta già rischiando. Quindi bisogna farle finite. E dopo una battaglia così, di solito anche i vincitori cominciano a negoziare. Almeno a quell'epoca dove pensi sempre che sei vinto. E altro perché c'era Dio che ti ha dato una mano, e però Dio non ha i presuntuosi e quelli che esagerano, e quindi forse ci accontentiamo anche noi. Immediatamente ci si rivolge al Papa perché cerchi di fare da mediatore tra l'imperatore e la società. Viene stipulato una tregua lunghissima, 6 anni. Li impiegano tutti per negoziare. Poi il settimo anno, a Costanza, ancora una volta, nel 1183, si stipula la pace. Il testo della pace, la pace di Costanza è un testo di importanza gigantesca per la storia d'Italia, almeno per la storia medievale d'Italia. Ed è un testo molto curioso, perché formalmente non è un trattato di pace come pensiamo noi, eh? Formalmente è una concessione dell'imperatore. È un diploma dell'imperatore che dice: no, il Federico, imperatore Augusto dei Romani, e dice: sì, i nostri fedeli sudditi lombardi ultimamente ci avevano un po' infastiditi e ci avevano un po' offesi, ma adesso sono pentiti. E noi che siamo clementi per natura li perdoniamo e ci dimentichiamo tutte le offese del passato, non se ne manda più. E questo è quello che permette all'imperatore di salvare la pace. Dopodiché, tutto quell'elenco di attribuzioni del potere regio che i giuristi bolognesi avevano stabilito a Roncaglia, tutto ciò che il re ha il diritto di pretendere in un qualche luogo, l'imperatore Federico lo riconosce alle città. D'ora in poi ogni città sul suo territorio è come se fosse il re. Ha il diritto di fare tutto ciò che il re può fare, compreso fare delle leggi. I comuni italiani non si erano mai sognati di fare degli statuti, delle leggi fino a quel momento. Adesso hanno legalmente l'autorità di fare delle leggi e tutti i comuni italiani cominceranno presto a fare i loro statuti. La giustizia, la moneta, tutto. Tutto ciò che spetta al re adesso è riconosciuto dal re stesso a ogni singola città. L'unica condizione è che quando nominate i vostri consoli vengano da me per ricevere da me il loro potere. Così salviamo anche qui la faccia. L'idea che ogni comune è praticamente indipendente ma dentro l'architettura dell'impero feudale. Dopodiché però i comuni naturalmente fanno scrivere: vengono da me o da un mio rappresentante in Italia. Poi il rappresentante in Italia, l'imperatore, non riuscirà ad avere. Andare fino in Germania a farsi dare l'incarico, nessuno si penserà, rimarrà lettera morta. Ogni città avrà la giustizia, deciderà i processi, nominerà i suoi giudici. Anche lì l'imperatore cerca di salvare qualcosa. Io però avrò in ogni città un mio giudice, che a cui si potrà fare appello e che però dovrà giudicare secondo le leggi di quella città e garantire, la cosa vi stupirà, è una molto seccante al tempo per la lunghezza interminabile dei processi. E quindi l'imperatore garantisce: io avrò un mio giudice, ma il giudice si impegna a chiudere qualunque processo entro due mesi. Poi l'imperatore non avrà mai i soldi per tenere dei giudici suoi, quindi anche questo resta la lettera nota. E la conclusione più imbarazzante è che l'imperatore dice: per il resto, come in passato, io mi auguro di trovarvi fedeli. Quindi ogni volta che vengo in Italia mi raccomando le strade, i ponti, il mercato, e io mi impegno a non trattenermi troppo a lungo su quelle cose. E così finisce. E naturalmente poi la grande domanda è: cosa sarebbe stata la storia d'Italia se c'era un fosse? Se anche l'Italia fosse stata un regno unitario, ognuno se lo può immaginare da solo, come si immagina che sarebbe andata a finire. In ogni caso non è andata a finire. L'Italia è rimasta un ruolo, ma è un ruolo.